Allora, Teatro Giacosa, 21 novembre 2019, siamo in compagnia di Ottavia Piccolo, che per me è un mito, posso dirlo, per me sei un mito.
Grazie, 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 ti ringrazio molto e mi fa piacere anche perché questo mestiere lo facciamo perché la gente ci voglia bene e se la gente già il mito è anche troppo, basta l'affetto.
Guarda, tu sono, come tutti i grandi sei molto umile anche averci questa sera accolto. Noi ti ringraziamo perché insomma è un'occasione che non tutti magari concedono, quindi dimostra ulteriormente secondo me quanto sei grande perché i grandi sono così. Ti chiedo una cosa già subito così perché ti dico, tu hai fatto un sacco di cose e ti conosciamo appunto come attrice, ma hai fatto teatro, hai fatto cinema, hai fatto miliardi di cose. Tornando indietro nel tempo, tu te lo ricordi il tuo provino quando hai fatto Anna dei Miracoli?
Sì, me lo ricordo benissimo. Allora io sono andata al Teatro Quirino di Roma, a Roma dove vivevo e c'erano tantissime bambine. Avete presente il film Bellissima? Ecco, più o meno era lo stesso clima, con tutte le mamme che dicevano la mia è meglio, la mia è più bella. E la mia mamma era invece timidissima, volevamo scappare, invece ci hanno fermato davanti alla porta dicendo no, no. La bambina interessa perché anche fisicamente avevo 10 anni e qualcosa. Sembravo molto più piccola, quindi siccome serviva una bambina che avesse meno anni, o perlomeno fingesse di avere meno anni, ero giusta per la parte. E quindi sono stata scelta all'inizio per il fisico. Poi ho fatto una specie di audizione dove evidentemente hanno capito che avevo una certa improntitudine. Come tutti i bambini mi piaceva essere ammirata, quindi non facevo nessuna fatica a stare sul palcoscenico. Mi hanno raccontato qual era la storia e io mi sono immediatamente, non dico immedesimata, ma comunque ho fatto come fanno i bambini, ho giocato a fare quel personaggio lì ed è andata.
Io anche per quel personaggio, finalmente a distanza di così tanto tempo, ti faccio i complimenti perché io mi ero emozionata tanto quando ero
No, no,
ragazzina e l'avevo
attenzione, non l'hai
visto.
visto in
Ah,
televisione,
non
ma non
sei
ero
tu?
io.
Non eri
No,
tu quella
no, no, no.
bimba?
Non ero io quella
Ah,
bimba perché, no, no, non ero io perché nel frattempo ero cresciuta, quindi ero diventata più alta della proclaimer, non potevo più fingere di essere una bambina. E no, era Cinzia De Carolis, un'attrice che poi ha continuato per un po'
sì,
a fare
bravissima
teatro,
anche lei,
molto
mi è
brava, molto
piaciuta,
brava.
mi sono
Ma il
emozionata per
testo
lei.
era un testo che per allora era anche piuttosto avanti, nel senso che parlava di un handicap grave come quello di una bambina cieca sordomuta, anzi adesso non si dice cieca sordomuta, ma insomma per intenderci,
Diversamente abile.
diversamente abile, e lo era diversamente abile perché poi, siccome era una storia vera, Helen Keller, cioè la bambina di cui parliamo, è diventata una grande scrittrice. E soprattutto persona che ha fatto moltissimo per le persone appunto handicappate come lei ed è diventata quella che ha insieme alla sua maestra appunto Anne Sullivan è diventata un simbolo. È andata in giro per il mondo a far conoscere la lingua dei segni che allora non era ancora così conosciuta, quindi era veramente una persona eccezionale.
Posso dire, è quasi un segno del destino. Tu hai sempre fatto, interpretato donne importanti a livello proprio, intendo dire, di contenuto. Sei sempre stato, cioè porti in scena sempre anche come questa sera, no? Dei messaggi attraverso donne che hanno dei grandi valori.
Beh, diciamo che fino a un certo punto della mia storia professionale ho interpretato i personaggi che mi venivano così offerti. Da un certo punto in poi mi sono così un po' mi sono fatta una mia storia, un mio percorso, come si dice. E quindi, essendo diventata adulta e con una certa anche credibilità nel mio lavoro mi sono scelta cose che avevano come protagoniste donne, donne di un certo peso. Mi è capitato, per esempio, 12 anni fa, di fare, sempre scritta da Stefano Massini, Donna non rieducabile, che è un personaggio non inventato, ma è la storia di Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006. In questo caso, il personaggio di Aifa che raccontiamo stasera, anche quella una donna vera, il nome non è Aifa, non sappiamo nemmeno quale sia il suo vero nome, ma la storia è vera ed è una donna, come ce ne sono purtroppo migliaia, milioni, che sono costrette a fuggire dal loro paese e a inventarsi un'altra vita da un'altra parte. La cosa importante, credo, di questo nostro lavoro è che appunto raccontiamo una storia vera, ma una storia che poi è la storia di tutti noi, delle nostre nonne, dei nostri antenati che si sono mossi da un posto per andare a cercare una vita migliore. Quindi non si racconta niente di strano. La cosa che fa più pensare, credo sia il fatto che noi raccontiamo di una persona, e nel momento in cui si racconta una persona si dimentica che invece nella vita di tutti i giorni consideriamo questa gente dei numeri, consideriamo questa gente un problema, mentre invece da che esiste l'essere umano si è spostato per andare a cercare una vita migliore, per andare a cercare la pace perché nel suo paese c'era la guerra, o da mangiare perché nel suo paese non si poteva mangiare.
Vero, assolutamente. Luigi?
Buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Lo spettacolo che portate in scena questa sera al Teatro Giacosa di Ivrea per la stagione teatrale 2019-2020 è Occidente Express, che gira già da circa un anno,
al
terzo anno addirittura.
Questa è la terza stagione.
E nasce come un progetto multiforme, perché unisce la sua recitazione con un'orchestra importante, una realtà di Arezzo, l'orchestra multietnica di Arezzo, che da 12 anni porta avanti un progetto sul territorio veramente di integrazione.
Certo.
Come è nato il rapporto fra voi?
Fra noi. Allora, sì, questo spettacolo è Parole e Musica, un melologo come si faceva nell'Ottocento. Beh, l'idea di mettere musica, e poi sentirete che tipo di musica, in questo spettacolo è venuta da Stefano Massini, che ha collaborato molto spesso col maestro Enrico Fink e ha chiesto a lui di scrivere le musiche e di appunto poi coinvolgere l'orchestra multietnica di Arezzo. In scena ci sono 8 musicisti, compreso il maestro Fink, che mi accompagnano, ma mi accompagnano nel vero senso della parola, cioè fanno con me il viaggio, fanno con me, con Aifa, il viaggio. Le musiche non sono mai musiche etniche, soltanto per far capire che si passa da un paese all'altro, ma sono un vero racconto delle emozioni, di quello che succede ad Aifa mentre viaggia. E poi alcuni dei musicisti diventano anche personaggi che non parlano, ma suonano il loro strumento, e io dialogo con loro, faccio le loro voci, ma loro sono presenti come personaggi. Ormai siamo diventati un gruppo molto, molto coeso, ci stiamo molto bene insieme, e sono felice di far parte di un'orchestra. Cioè, io penso che il mio apporto sia equivalente a quello di ognuno di loro, anzi io ho un solo strumento, la voce, forse due, la voce e il corpo. Loro spesso suonano 2, 3 strumenti, 4, sono 8 ma sembrano 25, perché sono tutti pluristrumentisti, bravissimi, e soprattutto siamo d'accordo su quello che stiamo facendo, siamo totalmente in sintonia anche sul messaggio, ecco, che è una parola che non si usa quasi più in teatro, ma il messaggio che noi vogliamo dare è un messaggio di speranza, è un messaggio di condivisione dei viaggi che queste persone fanno. In scena io non sono vestita e truccata da donna irachena come possiamo immaginarcela. Sono con un vestito neutro, anonimo di oggi, mio tra l'altro, proprio perché non abbiamo voluto dare nessuna connotazione geografica, etnica allo spettacolo. In scena non c'è nulla, una pedana e i musicisti, le luci, ecco, che sono importanti quanto la musica, e basta. Ed è credo è stata una bella sfida, difficile, ma a noi ci piacciono le cose difficili, se no quelle facili non ci interessano, però siamo molto contenti. Quindi questo è la terza stagione. Abbiamo deciso, questo è prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria insieme all'Orchestra Multietnica di Arezzo, però abbiamo deciso che lo vogliamo tenere in repertorio, cioè quando ce lo chiedono lo facciamo, come mi succede con Donna non rieducabile, appunto quello su Anna Politkovskaja, che anche quello è prodotta dalle Officine della Cultura di Arezzo, e quando ce lo chiedono lo facciamo, proprio perché pensiamo che ci siano degli spettacoli, dei testi che sono occasione per parlare, per approfondire, sì, per coinvolgere il pubblico.
Grazie. Abbiamo visto un particolare della locandina in cui c'è scritto il suo nome, Teve Piccolo, e Orchestra Multietnica di Arezzo, raccontano Silente,
sì,
Express.
Sì, abbiamo voluto mantenere questa, in un certo senso, questa distanza. Proprio per questo, come dicevo, non sono vestita e truccata come una donna irachena. Vogliamo, è come fosse un racconto, come se ci mettessimo, come si diceva una volta nel Veneto, a fare filò, cioè a raccontare una storia per quelli che ci stanno a sentire. E questo mi dà oltretutto la possibilità di mantenere una certa, non so come posso dire, una certa leggerezza. Sembra un controsenso raccontando una storia drammatica, di morte, di disperazione, però proprio per per mantenere un certo distacco, perché il pubblico non esca soltanto emozionato, non ci sia una catarsi alla fine, dove tutti dicono: vabbè, è finito bene, tutto bello, andiamo fuori, andiamo a mangiare la pizza. Ecco, ci piacerebbe che dopo una cosa del genere, quando vediamo in televisione o leggiamo un giornale e sentiamo di queste persone che devono appunto attraversare queste peripezie, fare questi viaggi così, li pensassimo come delle persone e non come il problema.
Grazie. Nel suo percorso artistico abbiamo notato che il tema dell'impegno, della responsabilità dell'artista c'è molto, quindi volevo chiedere una riflessione su quello che è per lei il ruolo di un personaggio pubblico, in questo caso che si occupa d'arte, si esprime con una forma d'arte, ma che può essere un punto di riferimento. Quindi cos'è per lei il ruolo artistico in tempi? Poi?
Certo, io credo che il teatro abbia sempre fatto questo, cioè abbia parlato alla comunità, alla polis. Quindi quando si parla di teatro politico, io non penso a un teatro partitico, a un teatro che dice dovete votare come noi, ma anzi a un'assemblea che discute, raccoglie insieme a noi degli stimoli, delle emozioni per continuare poi a parlarne. E mi sembra che si possono fare tanti tipi di teatro e sono tutti validi, tutti importanti, tutti belli. Il teatro ha sempre raccontato l'essere umano, il suo rapporto col potere, il suo rapporto con la divinità, il suo rapporto, i rapporti fra esseri umani. Però trovo che soprattutto in questo momento ci servano dei momenti di condivisione. Per me il teatro è, dirò una cosa che può sembrare una enormità, ma è come una chiesa, non a caso la messa è detta rappresentazione sacra. Ecco, per me il teatro è questa cosa qui, è una comunità che si riunisce per ascoltare qualcuno che racconta delle storie, ma delle storie che ci riguardano e che riguardano tutti. Quando leggo un testo, ne leggo molti, me ne mandano molti, sono molto curiosa, leggo tutto, però un testo che per carità va benissimo, ma che parla soltanto del problema di uomini e donne, perché non ci si ama più come una volta, sinceramente me ne importa meno. Mi importa di più raccontare qualcosa che, anche se parla di un tempo passato o se affronta un argomento, diciamo, più preciso, però parla comunque al nostro oggi. Trovo che questo sia importante. Non è detto poi che debba essere sempre una cosa drammatica, si può anche ridere di quello che abbiamo intorno, però io sono dell'idea che il teatro per me, insomma, deve essere questa cosa qui.
Grazie, sì. Uscire dalla sala e avere un'idea, qualche spunto in più per riflettere, direi.
Per riflettere, esattamente.
Sto pensando che con questo Stefano Massini in realtà...
Sì, questo è il settimo spettacolo che faccio con lui, più altre cose, letture, cose che abbiamo fatto insieme. Ma Stefano è un ragazzo, dico ragazzo perché all'età di mio figlio...
È un figlio teatrale.
È un mio figlio teatrale, artistico. Sì, in un certo senso. E sono molto felice perché quando Stefano scrive un testo è difficile che io dica non mi interessa. Certe volte... ho dovuto dire non mi interessa perché non c'era un personaggio femminile e lì non lo potevo fare, ma siamo sempre in sintonia. E ho, tra l'altro, oltre a essere ormai uno scrittore affermato, un drammaturgo più che affermato, perché in questo momento è il drammaturgo italiano più rappresentato nel mondo, questo Occidente Express l'hanno fatto, hanno debuttato addirittura prima di noi in Germania con una versione completamente diversa dalla nostra. Questa è la meraviglia dei testi di Massini. Noi l'abbiamo fatto così, io da sola. In Germania l'hanno fatto con tutti i personaggi, tutti quelli che Massini fa entrare in scena. Donna non rieducabile, io l'ho fatto da sola, e in giro per il mondo l'hanno fatto in due, in tre, in sei. Lehman Trilogy, stessa cosa, l'hanno fatto tre attori, lo stanno facendo in questo momento a New York con la regia di Sam Mendes, e l'hanno fatto tre attori. Luca Ronconi l'ha messo in scena con tutti i personaggi. Ecco, a me i testi di Massini piacciono anche per questo, perché sono testi finiti, ma che nel momento in cui li prende in mano un regista, una compagnia, possono diventare completamente diversi. E questo, poi ho fatto Sette minuti, per esempio. Sette minuti era ancora un'altra cosa diversa, perché era un testo sul lavoro, sulla dignità del lavoro, sull'erosione dei diritti. Eravamo 11 attrici in scena, anche quello una novità, perché difficilmente 11 donne hanno la possibilità, perché i personaggi sono quasi sempre maschili, ecco, sono scritti da uomini per gli uomini. Ma Massini anche in questo è un particolare, perché come tutti i grandi non scrive da uomo o da donna, va un po' al di là, e questo è una cosa che mi piace sempre.
Grazie.
Ancora una curiosità, dato che noi siamo una radio, la nostra radio Spazi Ivrea, cercando nella sua biografia abbiamo trovato un 45 giri pubblicato.
Ebbene, sì, guardi, peccato di gioventù. Guardi, un peccato di gioventù che proprio stamattina l'ho riascoltato, fa veramente schifo, però ero molto giovane con il mio fidanzato di allora, con la complicità di Ricky Gianco, che aveva fatto l'arrangiamento, perché era una canzone americana, avevo fatto questo disco che si chiamava Due ali bianche, veramente terribile. Poi però ho cantato ancora, io non mi sono limitata a quello, perché ho fatto un musical con Massimo Ranieri, ho fatto La vita di Barnum, che era molto divertente, e poi soprattutto con Massimo, col quale avevo già fatto due film, insomma eravamo anche lì una coppia.
Spettacolo musicale glorioso, importantissimo, Barnum.
Sì, infatti, tra l'altro era uno spettacolo che noi abbiamo fatto nel, cos'era, 85, direi 85-86, con l'orchestra, insomma era una cosa dove cantavo appunto anche lì con un grande sprezzo del pericolo. Mi sono divertita moltissimo, però perché sono sempre stata curiosa e mi è sempre piaciuto fare tutto. Quindi quando mi chiedono vuoi fare questa cosa, la prima cosa che penso: non l'ho mai fatta, ho una paura tremenda, però la faccio.
Ci prova, e la fa e riesce.
Insomma, quasi sempre.
Sì. L'ultimissima cosa, sì. I suoi gusti musicali.
Musicali, allora, io sento poca musica, dico la verità, sono un po' così, un po' sorda, però mi piace sentire le vecchie canzoni, o se metto su un Fabrizio De André, un Dalla, un Paolo Conte, ecco, mi consolo così, e se no sento un po' di Mozart perché mi mette sempre allegria, o qualche Beethoven quando sono più giù.
Ma in generale la radio l'ascolti tu?
Molto.
Ah, okay.
No, sì, io la mattina la prima cosa che faccio alzandomi è accendere la radio, perché la radio ti permette di fare altre cose mentre ascolti. Ecco, io non sono una di quelle che, per esempio, studiando o leggendo può sentire la musica. O sento la musica o leggo o studio. Non riesco a fare due cose insieme. Però la radio la mattina per me è fondamentale, intanto perché mi racconta quello che sta succedendo. Ecco, non accendo il computer per vedere le notizie. Accendo la radio per sentire le notizie. Perché mi piace anche che qualcuno mi racconti e mi spieghi quello che sta succedendo. Adesso siamo abituati che ci sembra di sapere tutto perché leggiamo delle notizie, ma io sento il bisogno che qualcuno mi spieghi e mi racconti, che è diverso da leggere soltanto la notizia, anche perché sappiamo benissimo che già la scelta delle notizie è una lettura.
Certo. Niente, io ho ancora una curiosità, ma proprio, scusa, ne approfitto perché ho letto prima appunto su internet, mi informavo un po' perché mi dicevo, ma
certo,
cosa chiederò io questa sera, no, a Ottavia Piccolo? Mi ha colpito molto perché tu in realtà non arrivi da una scuola di teatro, cioè tu sei il teatro, voglio dire, per me, no? Hai avuto questi grandissimi maestri, sei tu una grandissima maestra ormai, voglio dire, possiamo affermare.
Consente di dire queste cose, anche se non mi sento maestra di nessuno, non potrei mai. Ogni tanto mi dicono perché non metti una scuola di teatro. No, io casomai metterei una scuola per il pubblico, ma non per il teatro, non per fare gli attori, perché gli attori siamo tanti, troppi, tanti giovani cominciano e poi gli spazi sono ridotti, quindi anzi farei una scuola per dissuadere i giovani a fare gli attori, magari invece a fare i tecnici, che quelli ce ne servono, che non ce n'è mai abbastanza. Ma che mi volevi chiedere?
No, volevo chiederti questo, sai cosa che voglio dire, tu rappresenti proprio il fatto che si può essere dei grandi attori facendo, come dire, imparando sulla strada,
autodidatti. Sì, però io sono, dico sempre con una banalità, sono stata molto fortunata, io dico sempre di essere una figlia d'arte adottiva. Una volta c'erano i figli d'arte perché figlio di andava sul palcoscenico perché era quello che faceva la sua famiglia da sempre. Questi giorni, tra l'altro, sto leggendo le lettere della Duse ad Arrigo Boito, che c'è stata questa storia d'amore, e sono interessantissime, e lei ha cominciato bambina perché i suoi genitori erano attori, e una volta succedeva più spesso, adesso più raramente, non c'è più nessuno, insomma, che vive sul palcoscenico come vivevano gli attori di una volta. Quindi io sono una figlia d'arte adottiva e ho imparato veramente, come si diceva una volta, andando a bottega. Ho imparato sul campo, ascoltando gli altri, stando dietro le quinte quando gli altri recitavano, imparando da tutti, nel bene e nel male. E bisogna, è come io dico sempre ai miei giovani colleghi, guardate che dovete andare molto a teatro, anche a vedere le cose che sapete già che non vi piacciono, perché bisogna saper fare anche quello che non ci piace e soprattutto poter dire questo non mi piace se lo sai fare. Mi viene sempre in mente che, insomma, Picasso, prima di arrivare alla essenzialità, faceva dei quadri dove sapeva non solo disegnare, sapeva fare tutto. Poi ha cancellato tutto quello che aveva fatto ed è arrivato all'essenziale. Ecco, se tu non sai fare dalle aste fino a rappresentare un quadro perfettamente, poi non puoi arrivare all'astrattismo.
Certo. Ecco,
c'è una nostra valida risorsa canavesana, Francesca Brizzolara, che
certo,
è venuta direi
certo
a bottega da lei.
Beh no, a bottega no, perché eravamo in tanti e lei sicuramente, però è una ragazza molto brava, molto talentuosa, e abbiamo fatto due stagioni insieme con uno spettacolo molto bello che si chiamava Il Libertino di Eric Schmidt, Eric Emanuel Schmidt, con la regia di Sergio Fantoni, protagonista era Joelle Dix. Francesca faceva un personaggio molto, molto carino, molto divertente, e ci siamo molto divertite. E a me piace molto stare con le persone più giovani di me. Una volta mi capitava di essere sempre la più giovane, adesso pian piano andando avanti sono sempre la più vecchia. Vabbè, pazienza, ho compiuto 70 anni da poco, per cui sono ormai, e l'anno prossimo faccio 60 anni di teatro, quindi
wow,
sarà una grande festa. Però mi piace stare con i giovani, perché a parte che ti danno la vita, ma soprattutto in teatro ho visto una grande quantità di gente molto preparata, molto seria, molto motivata, e questa è la cosa più bella secondo me. E siccome in generale i giovani sono meglio di quello che pensiamo, anche nella vita, nel mondo, ecco, sono fiduciosa, ecco, diciamo così.
Direi che possiamo concludere facendo gli auguri per la serata e per
grazie,
i prossimi lavori,
grazie,
perché immagino
grazie
che tu già starai...
Sto già pensando a una prossima cosa, non posso dire niente perché per scaramanzia, fino a che non si va in scena è tutto molto vago, però farò un'altra cosa sicuramente, e spero di tornare in questo bellissimo teatro, veramente bello, ben tenuto, questo mi fa sempre piacere, perché per me il teatro è la casa.
Allora
Radio Spazio Ivrea, grazie, la prossima volta un saluto speciale agli ascoltatori di Radio Spazio Ivrea, e la prossima volta che vengo verrò in studio, così facciamo una cosa in diretta.
Grazie.
Va bene?
Grazie
a voi. Grazie.
Grazie.